Questa sera cambiamo un po' proprio per non farci l'abitudine. Vedete dai fogli, messa anche incorniciata, c'è una preghiera di padre Davide Maria Turoldo. Allora mi piacerebbe che cominciassimo a pregare tutti insieme con questa splendida preghiera. Poi la spieghiamo. Penso che riusciamo a leggere tutti, no? Signore Gesù, che la tua mente diventi la mia mente, che il tuo pensiero si faccia mio pensiero, e la tua parola diventi la mia, e la mia si faccia tua parola. Signore Gesù, che il mio cuore diventi il tuo cuore, e la mia volontà la tua volontà, e i miei siano i tuoi sentimenti, e il tuo sentimento il mio. Signore Gesù, che la mia voce sia la tua voce, e le mie mani le tue mani, che tu abbia ancora e sempre, e occhi e sensi e voce. Signore Gesù, che tutto il tuo corpo sia il mio corpo, la tua vita sia la mia vita, tutto il tuo essere sia il mio essere. Così continua a incarnarti, Signore, in ogni nuovo giorno che sorge, in ogni nuova Eucaristia, e ogni mia comunione con te non sia mai la stessa comunione, ma una comunione sempre più vera. Amen. Vi domanderete perché ho proposto di dire insieme questa preghiera, un po' anche perché non vorrei che faceste l'abitudine, oggi giorno deve essere nuovo, ma poi perché questa preghiera è di un autore, di un frate molto famoso, fino a pochi anni fa, ma famosissimo, molto amico del Cardinal Martini, che morì di tumore, come tanti, e nella sua malattia, quando ormai non riusciva più bene a fare tutto quello che faceva, compose questa preghiera, che credo, almeno per me, è stata ed è un esame di coscienza non da poco. Signore, che la tua mente diventi la mia mente, che il mio cuore diventi il tuo cuore, che la mia voce sia la tua voce, che tutto il tuo corpo sia il mio corpo. Questa preghiera che ci interroga, essere Lui, essere Lui. L'idea di questa settimana degli esercizi per me era proprio questa, e credo che noi dovremmo ricordarlo, siamo qui, non solo, non tanto per sentire uno che predica e fa addormentare tutti, ma siete qui, siamo qui anch'io, perché ci ha attirati Lui. Io non avrei certo accettato l'invito di Don Emanuele, anche se è mio amico da tanto tempo, se non fosse stato il desiderio di parlare di Gesù, di far conoscere Gesù. E penso che anche voi siete qui perché sentite la bellezza di dire il Signore Gesù. Da bellezza, da senso, da ricchezza alla mia vita. E questa preghiera mi sembra che possa aiutarci, perché ce lo ricorda. Tu sei il volto del Signore. Allora, Signore, aiutami tu. Questi minuti che passiamo insieme hanno questa intenzione. Il secondo motivo per cui l'avevo scelta, appunto, era per la malattia di padre Davide Maria. Perché così mi aiutava a fare un passo avanti, come facciamo in queste sere, sulla bolla del Papa per questo anno santo, per vivere un pochettino anche noi l'anno santo secondo gli insegnamenti che lui ci ha dato. E non c'erano molti giorni, molte sere, quindi ho dovuto anche riassumere, vedete, tre numeri della bolla, ma sono tutti collegati fra loro. Se notate, alla terza riga il Papa, anzi alla seconda, purtroppo dobbiamo constatare con tristezza che in tante situazioni tale prospettiva viene a mancare, cioè l'entusiasmo. Ieri parlavamo della speranza che sono i giovani, dell'entusiasmo che danno i giovani. Il Papa, vedete, però continua. Quanta gente è triste. Quanta gente è scoraggiata, quanta gente si sente sola, dimenticata, Quanti non hanno più voglia, neanche, non hanno più neanche voglia di vivere? Li conosciamo tanti. Pare che una delle grandi malattie del nostro tempo sia la depressione. Quando non hai più voglia, addirittura, sapete, tra i giovani, soprattutto in Giappone, c'è una malattia dei giovani. Si chiudono in camera, addirittura alcuni per mesi, ce ne sono due che sono già 3 anni, chiusi in camera, loro e il computer. Non vogliono vedere nessuno, non sanno più relazionarsi con nessuno. Infelici però, solo distratti. Ma quanta gente, sapete, ormai c'è la malattia, è interessante parlare con gli psicologi, la dipendenza, una volta c'era la dipendenza dall'alcol, la dipendenza dalla droga, adesso sempre più diffusa la dipendenza da internet, dai social, come si dice. Non se ne può fare a meno. Anch'io mi accorgo, il telefonino, se l'ho in tasca già è diverso. Se non lo sento mi preoccupo, oltre che accorgermi che allora sto invecchiando perché dimentico le cose, ma secondario. Questa tristezza, vedete, allora vedete il Papa, dove ci sono i 3 puntini, dice tutti in realtà hanno bisogno di recuperare la gioia di vivere. E perché siamo qui in queste sere, io credo? Perché noi che siamo qui, perché crediamo in Gesù, amiamo Gesù, sappiamo che la vera fede ti cambia la vita. Allora vedete, noi siamo chiamati a recuperare e a diffondere la gioia. Perché sei triste? Perché ti abbatti? Ma vorrei andare avanti, vedete, il Papa dice, perché l'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio, non può contentarsi di sopravvivere o di vivacchiare. Di vivacchiare. Mi piace il verbo, perché, ricordate, abbiamo parlato anche ieri di Carlo Acutis, se il Papa lo ha citato, questo vivacchiare, sapete dove l'ha preso? L'ha preso da una lettera di Pier Giorgio Frassati, l'altro santo che il Papa ci canonizzerà, ricordate, il 2 agosto. Se Carlo Acutis è il santo degli adolescenti, Pier Giorgio Frassati è il santo dei giovani, consumato anche dalla carità a 25 anni. Ebbene, in una sua lettera bellissima, quando un po' è stanco, un po' comincia a sentire la malattia che sta pian piano prendendo posto in lui, allora scrive a un suo amico che gli dice ti vedo un po' stanco, ti vedo un po' giù. E lui dice perché? Sì, sono stanco perché faccio tante cose, ma sono sempre allegro, perché il cristiano è sempre allegro. Perché non deve vivacchiare, ma vivere. Io non voglio vivacchiare, ma vivere. Mi ha colpito, vedete, quando leggendo la bolla trovavo questa parola. Il Papa che riprende un giovane, e sarebbe bello parlare di Pier Giorgio, ma in queste sere dobbiamo stare proprio attenti anche al tempo, che era figlio di una famiglia non credente, se volete. Suo papà è stato il fondatore della Stampa di Torino. Un massone, un anticlericale, un agnostico. La mamma era una pittrice, ha preso un po' dalle sue cose, a un certo punto anzi si separarono. La mamma si accorse che lui era ammalato e moriva solo poche ore prima. Quando le dissero, guardi che suo figlio è a letto, lei disse che non dia fastidio anche lui adesso, che la smette di dare fastidio. Poi dopo 2 o 3 giorni, presa da una strana sensazione, volle andare a salutarlo perché lui partiva, non vivevano più neanche insieme. E lo vide. Perché dico questo? Perché tante volte pensiamo, e le famiglie di oggi? Ecco, una famiglia di oggi, genitori separati, non credenti, non praticanti, hanno generato un santo. Perché questo ragazzo, questo giovane, non si accontentava di sopravvivere, non si accontentava di vivacchiare, ma voleva vivere. E si era dato alla carità, all'aiuto dei poveri, dei malati. Ricordate, qualcuno si ricorderà, la San Vincenzo, quella grande opera che c'era una volta per andare a trovare gli anziani nelle loro case. Ecco, il Papa, se volete, va avanti e se scendete verso 5 righe, verso la fine, il Papa dice appunto: noi dovremmo essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli. È la provocazione per noi. E poi li elenca, questo elenco, vedete, mi ha colpito. Penso ai detenuti. La prima cosa che il Papa, i detenuti, e ricordate, non a caso il Papa ha aperto la seconda porta santa, dopo quella di San Pietro, nel carcere di Rebibbia. Non potevano uscire dal carcere, ma per loro la loro cappella era come la basilica di San Pietro. Uomini, donne, rinchiusi, per colpa loro certamente, ma mai Dio verrebbe meno, li ama, perché Dio non sta lì a contare i peccati, sta lì a guardare il cuore e vorrebbe consolare tanta gente che è lì triste. Quando sono stato più volte nel nostro carcere di San Vittore, queste facce o tristi oppure scatenate di quell'allegria chiassosa che nasconde tanta tristezza. Però contenti che un prete, un pretonsolo, venisse a dire da loro la messa. Ma poi il Papa, vedete, parla degli ammalati, come Davide Maria Turoldo, degli anziani in casa o in ospedale, dei deboli in genere. È un richiamo, vedete, che il Papa ci fa. E noi dobbiamo in queste sere farci interrogare. Allora andavo avanti a domandarmi, ma come potremmo? Perché quando leggevo il passo della bolla con alcuni miei amici, dicevo, sì, Don, la fai facile, i detenuti, ma tu li conosci i detenuti? Se lo sono meritato, se lo sono cercato. Poi altri, sì Don, andare a trovare gli ammalati, ma sai, sono degli ammalati noiosi, passano il tempo a lamentarsi e sono nervosi, se non li accontenti diventano nervosi. Cos'è venuto a fare? Mi diceva uno, io non c'ho più voglia. Allora mi è venuto in mente questo brano del Vangelo, stiamo cercando sempre, vi ricordate, il Papa e il Vangelo. Questa pagina bellissima perché è quella di San Francesco, un altro che aveva una vita bella, splendida, ricordate. Però poi si ammalò, poi fu sconfitto, entrò in depressione anche lui, cominciò a evitare tutti. Un giorno incontrò un lebbroso e lo abbracciò. Ed è venuto San Francesco, quello che ha rivoluzionato la storia della Chiesa. Anche oggi mi dicevano, Madonna, dicono che la Chiesa è in discesa, i giovani sono in discesa, facevano cifre da infarto per un prete. Io però dicevo a questi confratelli che dicevano, facevano i pessimisti oltre, no. C'è un mistero nella Chiesa, quando meno te l'aspetti, e io credo che avverrà, viene fuori un santo che ribalta la storia. Facevo l'esempio appunto di San Francesco, o se volete nel 1500 di San Filippo Neri, di Sant'Ignazio che abbiamo visto. Dio cambia la storia, non permette. Io sono in attesa di vedere quell'uomo, quella donna, come Francesco, che ambizioso scopre un lebbroso e lo abbraccia. Allora ricordate, vi augurerei di vedere il film Fratello Sole, Sole e la Luna. Allora va dal Papa, solenne. Gli hanno preparato un discorso in latino di quelli belli, quelli che piacciono al Papa, o meglio, pensano che piaccia al Papa. Lui comincia a leggerlo, poi si ferma, non ce la fa a dire parole vuote. E comincia a citare questa pagina. Non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete. Quanto più degli uccelli voi valete. Guardate come crescono i gigli dei campi. Sono più belli del più bel vestito di Salomone. Il Papa, forse avete visto, rimase così stupito, i monsignori intorno, i cardinali intorno si arrabbiarono. Ma come osa parlare al Papa così? E un cardinale dice, osa parlare del Vangelo al Papa. Cosa terribile. Ma il Papa si alza dal trono, scende e bacia i piedi, sporchi, di Francesco, dicendo questo è il grande, non io vestito d'oro. E cominciò l'avventura splendida. Questo per dire, forse vedete, potremmo dire anche noi, quante volte ci preoccupiamo, ci scoraggiamo. Guardate i gigli del campo, come crescono. Però vedete, se andate all'ultima riga del brano del Vangelo, c'è poi la chiave di lettura. Gesù dice, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Mi ha sempre affascinato perché, vedete, allora Gesù non dice, ma sì, non pensate, no. Siete un piccolo gregge, ma non abbiate paura. Perché al Padre è piaciuto dire, tocca a voi, vi affido il regno. Tocca a noi, perché siamo proprio perché siamo qui. Tocca ai due bravissimi ministranti, con il loro abito bianco ci ricordano gli angeli. Tocca al coro, tocca alle suore, mi raccomando, perché sono consacrate per questo. Senza dire, ma siamo poche, no. Ma siamo pochi, non mi sembra. E comunque, certo, c'è molta gente di Giussano che non viene, ma voi siete il loro volto. Forse è proprio per noi che veniamo alla sera a meditare insieme, vale, non temere, non temete. Non dimenticatelo mai. Non temete. Siate sempre contenti di amare il Signore e di vivere come Lui ci insegna. Per essere, come diceva appunto David Maria, la sua mente, il suo cuore, il suo corpo. Terzo passaggio, ma è possibile, sapete sempre, poi mi dicono, sì, Don, ma non è mica facile. Tu la fai facile perché parli e parli, parli. Per questo, vedete, come le altre sere vi ho voluto proporre degli esempi, uomini che ci sono riusciti. Quelli a cui sono legato in particolare anche per avere fatto il loro processo di beatificazione. E quindi il primo, Don Carlo Gnocchi. Forse molti, almeno di una certa età, si ricordano. Questo prete che andò con i suoi giovani in Russia per non lasciarli soli, che tornò e portò a tutte le mamme e papà le loro medaglie, che raccolse i bambini mutilati di guerra. Le guerre stanno rendendo molti mutilati, anche adesso, anche in Siria, anche in Palestina, anche in Ucraina. La guerra rovina soprattutto i ragazzi che giocano e non vedono che il campo è minato e non vedono che quella è una bomba, pensano che sia una cosa da lanciare. Avvenne moltissimo. E Don Carlo Gnocchi si donò a loro e, come forse ricordate, donò l'ultimo giorno della sua vita anche i suoi occhi, le sue cornee. Violando la legge era proibito, ma davanti al gesto di un prete che morendo dona le sue corna a due, un ragazzo e una ragazza, anche il governo italiano si fermò, si inchinò. E il ragazzo è ancora vivo con quella cornea, un miracolo vivente. Don Carlo Gnocchi, un prete, sarebbe vero. Vedete, vi ho messo qui la pagina quando tutto nacque. Vorrei che notaste la data, 8 dicembre 1945. Fu lo scoppio di una bomba, padre, spiegava piangendo. Se n'è andata la gamba. Ho speso tutto tra medici, operazioni, specialisti. Ora non ho più niente. È due giorni che non mangiamo. Non ce la faccio più. Me lo prenda lei, padre, il bambino, che almeno possa vivere. Io posso gettarmi sotto un treno. La donna baciò il piccolo e scappò via gridando: vai con lui, Paolo, vai con lui. Il bimbo, deposto dalla madre per terra, urlava spaventato. Nessuno riuscì a fermare la donna. Don Carlo prese fra le braccia il piccolo Paolo, che si dimenava chiamando mamma. Per due giorni il bambino delirò, tra febbri altissime. Don Carlo non si separò da lui. Gli parlava sommessamente, vegliava il suo sonno, lo aiutava a mangiare qualcosa. Nei momenti di lucidità Paolo picchiava e gridava disperatamente, graffiava disperatamente Don Carlo, invocando la presenza della mamma che nessuno riuscì mai a ritranciare. Poi un giorno Paolo gettò le braccia al collo di Don Gnocchi e tutti e due piansero sommessamente. E cominciò la grande avventura che, sapete, la fondazione di Don Gnocchi ormai in tutto il mondo. Ma quello che vorrei che notaste è la data, l'ho detto. Il resto è così bello che non oso commentarlo. 8 dicembre, siamo a Natale, siamo praticamente nel 1946. Se vi chiedessi, se guardate le date di Don Carlo, quando è morto? È morto il 26 febbraio del 56, 10 anni dopo, anzi di per sé anche meno. Perché ci tengo? Perché tante volte si dice: Madonna, non è mica così facile, ci vogliono mezzi, ci vuole tempo. E io amo dire, Don Carlo Gnocchi ha rivoluzionato tutto in 10 anni. Forse dovremmo dire, smettiamo di dire, ma ci vuole tanto, ma noi siamo così pochi. Uno, un prete solo, ha cambiato. Poi, se ci credi, per questo vedete vi ho messo anche due sue lettere, sarebbe una bella storia, mi piacerebbe leggervi solo la seconda. Lui scrive alle dame di San Vincenzo, del collegio Gonzaga dove lui era, e per incoraggiarle, siamo nel pieno della guerra, lui è in Russia, ricordate, partirono 200.000 giovani, ne tornarono 20.000. Lui scrive alle dame di San Vincenzo di continuare ad aiutare. Di una sola cosa ha bisogno il mondo e per questo bisogna lottare: la carità e l'amore evangelico. La carità, l'amore. Senza preoccuparsi, scrive nel pieno della guerra, nel pieno del disastro della campagna di Russia. Ma raccomanda a quelle signore: il mondo ha bisogno solo di due cose e per queste occorre sì lottare, carità e amore, quello del Vangelo. Certo, vedete, se saltate due righe, anche lui si rende conto, mi diranno, ma come si fa? È ben poca cosa che un uomo può fare, si sa. È una goccia di dolcezza in un oceano amarissimo, ma pure il mare è formato da molte gocce. Non scoraggiatevi. se qualcuno di voi era presente domenica quando abbiamo parlato di Marcello Candia, vi ricordate? Anche Marcello Candia pensò: io sono una goccia nel fiume, nel rio delle Amazzoni. Anche Madre Teresa di Calcutta disse: io sono una goccia nell'oceano. E lei disse: per una sola goccia rende meno inquinato il mare. Notate, mi colpisce sempre il fatto che tutti i santi hanno questo esempio. Può essere una goccia, può essere solo tu, ma tu puoi cambiare il mondo. E lo cambi, lo cambi. Penso ai vostri giovani. Certamente se volessimo fare l'elenco delle cose che non vanno, direi sono pochi. No, sono gocce d'acqua pulita. Ogni tanto in qualche chiesa, in qualche parrocchia, ultimamente almeno avviene che non ci sono neanche i chierichetti, neanche per far la cresima. Allora il parroco si sente un po' vergognoso. Io dico: perché? Perché? Poi ne arriva sempre uno scalmanato, scatenato, il più inquieto dell'oratorio, che però vuol fare il chierichetto e infatti fa un sacco di pasticci. Però è bello vederlo impegnato, anche impegnato a disturbare, però è lì perché ci crede. E tu dici: beh, signor parroco, però uno c'è, è quello lì. Perché questo ragazzo è fresco, basta uno. Quante volte troveremo forse un po' di coraggio? Non perdetelo mai. Per questo, vedete, ormai avete forse capito, allora sono andato indietro nel tempo, dicendomi: però è sempre stato così, Don Carlo Gnocchi non è un fiore nel deserto. E vedete, allora ho ripensato a Giustino, San Giustino, vedete le date, quindi 1900 anni fa, martire anche lui, la Chiesa è perseguitata, sarebbe bello fare storie della Chiesa, quante persecuzioni anche allora. Ma notate, lui scrive un'apologia, l'apologia è una dimostrazione della verità, una difesa della verità. A chi la indirizza? Citerei a quello. La indirizza all'imperatore Tito Elio Adriano Antonino Pio. La indirizza all'imperatore. Ma è l'imperatore è quello che organizza le persecuzioni. È quello che ordinerà un giorno di condannarlo a morte, perché è così, la legge è così. Lui non ha paura. Dedica il suo scritto all'imperatore. Perché? Le ultime tre righe di questa introduzione. Ho composto questo discorso e questa supplica in difesa degli uomini di ogni stirpe ingiustamente odiati e perseguitati, io che sono uno di loro. Mi sembrava modernissima. Pensate, i cristiani di oggi, avete in mente in India, si nascondono nella foresta, in Myanmar vanno nella zona cosiddetta nella black area, dove non possono essere raggiunti. Nel mondo di oggi, quanti vengono, ma non si capisce perché sono odiati. Anche qui l'odio dell'Occidente, parlano sempre male dei preti, delle suore, dei cristiani, ma perché? Quando tu vai in missione, le vostre suore sono bravissime, che le incontrai in Myanmar, andai in una missione, in un lebrosario c'erano loro, andai in un'altra missione, c'era un orfanotrofio, 100 ragazzi, c'erano loro, andai in un altro villaggio, c'era un ambulatorio, c'erano loro. E mi disse la guida: oh, reverendo, si riconoscono subito, perché nella foresta si apre una strada con gli alberi ben in ordine, in fondo alla strada tu vedi una chiesa bianca. Arrivi e trovi i bambini e le bambine divisi con la suora che li fa cantare e ti offrono i loro doni. Prendili, anche se è semplicemente un frutto o un pugno di riso. E fu così. Quando a un certo punto la foresta si apriva una strada, la prendevamo e vedevi la chiesa. Sono migliaia i lebrosari, gli ospedali, gli orfanotrofi, le scuole. Però ci prendono in giro, va bene. Quanto bene fanno i gruppi missionari. Allora vedete, andavo avanti a leggere questa, come ha fatto Giustino, come hanno fatto i suoi amici, i suoi primi cristiani a resistere. Allora vedete, se girate la pagina c'è un po' anche la risposta. Il secondo numero. Da allora noi ci ricordiamo a vicenda questo fatto. E quelli che possiedono aiutano tutti i bisognosi e siamo sempre uniti gli uni con gli altri. Per tutti i beni che riceviamo ringraziamo il Creatore dell'Universo per il suo Figlio e lo Spirito Santo. E nel giorno chiamato del sole ci si raduna tutti insieme. E mi fermo, vedete, torniamo alla risposta. Giustino, se volete i cristiani antichi, perché non avevano paura? Li scrive all'imperatore. Perché si riunivano nel giorno del sole, la domenica, che appunto da giorno del sole divenne giorno del Signore, Dominicus. È bella la frase che dicevano alcuni, sine Dominico vivere non possumus, senza domenica non possiamo vivere. Però si può tradurre senza il Signore non possiamo vivere. Com'è importante, vedete, la messa, o meglio, il giorno del Signore. E vado avanti, nel giorno del Signore ci si raduna tutti insieme, abitanti della città o della campagna, e si leggono le memorie degli apostoli, gli scritti dei profeti, finché il tempo consente. A me piaceva quest'ultima precisazione perché mi sembra, e non so, mi ripeto, Giussano, non, ma mi dico, anche qualche volta non da voi, mi dicono, Don Ennio, breve, mi raccomando, breve. Non possiamo perdere tempo. Per ora non me l'ha detto nessuno neanche di qui. Don Ennio, guarda che sono stanchi, vanno a lavorare, vanno a scuola, quindi non annoiare, non addormentarli, non lo so, mi raccomando. Breve, facciamo in fretta. Lì i primi cristiani, a quanto pare, finché il tempo, finché si può, non avevano fretta, perché era bello stare insieme. E dopo, vedete, andate avanti voi, si dividono le cose, hanno tutti portato qualcosa e si dà a chi ha bisogno, la carità. E poi va avanti, parlando all'imperatore, ripeto, mica scrive per noi, scrive per l'imperatore. E infatti poi lo farà condannare. Se scendete, mi pare un po' di 10 righe, ci raccogliamo tutti insieme nel giorno del sole, poiché questo è il primo giorno nel quale Dio trasforma le tenebre in materia, creò il mondo. Sempre in questo giorno Gesù Cristo, il nostro Salvatore, risuscitò dai morti. È affascinante. Perché la domenica? Qualche volta me lo chiedono anche i ragazzi, anche quando facevo le cresime, mi veniva spontaneo, che ogni tanto qualcuno, sapete, si fa l'incontro con i ragazzi, c'è sempre quello un po' più coraggiosetto, che dice, ma perché bisogna andare a messa la domenica? Non si può andare un'altra volta, i più bravi, ma perché è proprio la domenica, il giorno libero, sono a casa con la mamma e il papà, poi c'è lo sport, perché è proprio la domenica? E certo dobbiamo rispondere, perché vedi, i nostri antichi fratelli, il primo giorno della settimana, è il primo giorno, la domenica non è weekend, è il primo giorno. Se voi andate in Brasile farete un po' di confusione, perché ci vediamo seconda feira e tu pensi che sia martedì, invece no, è lunedì, perché è il secondo giorno feriale, il primo è la domenica. Ma vedete, è il primo giorno, ogni domenica è come se il mondo cominciasse, fosse creato. Uno si alza al mattino e vede la creazione del mondo. E ancora di più è il giorno del Signore, il giorno di Gesù. Questo testo, vedete, mi interrogava e mi piaceva proporvelo per dire che coraggio hanno avuto per 300 anni i nostri fratelli. Ma come dicevo ieri, hanno cambiato il mondo. Giustino, un professore. Siamo qui a parlare di lui dopo 2000 anni. Basta uno. E siamo qui molti più di uno. In questo sforzo di dire possiamo, allora vedete, volevo chiudere questa sera, dopo la diremo insieme, ma con un altro testimone che mi ha affascinato, il cardinale Vantuan. Vantuan era il vescovo di Saigon, forse ricordate il Vietnam, eccetera. Quando i comunisti conquistarono la città, subito lo arrestarono e lo portarono in una prigione nella foresta a 350 km di distanza. Per non vedere nessuno, che non vedesse nessuno. Però i suoi cristiani riuscirono e poi gli diedero il permesso di scrivere una lettera per salutare i suoi preti, doveva dire che lui era felice di essere dove si trovava, senza specificare. E lui nella lettera scrisse: sono felice, eccetera, eccetera, mandatemi se potete dello sciroppo per la tosse e mandatemi delle fiaccole per le zanzare. E i cristiani capirono subito. Avete in mente, le bottiglie della tosse sono marroni, non si vede bene. E le fiaccole, quelle per le zanzare, sono gialle sopra, sotto misero le ostie, coperte dalla cera. E lo sciroppo per la tosse era il vino per la messa. E lui, lo scrive lui, per 13 anni, in particolare 9 anni, celebrava messa mettendo 3 gocce di vino e una goccia di acqua sul palmo della mano, e un pezzettino di ostia, perché non sapeva quanto sarebbe durata. 3 gocce di vino, una di acqua, sulla mano che era la più bella cattedrale che ci fosse, la più grande messa che celebrasse. Lui non si scoraggiò e cercò di fare amicizia con i carcerieri. È bello sentire, perché a un certo punto i carcerieri gli dicevano: ma cosa hai fatto? Niente. Perché sei qui? E perché credo in Gesù. Ma chi è Gesù? E poi lo sentivano ogni tanto cantare, diceva il rosario, cantava la Salve Regina, cantava il Magnifica. I soldati, i giovani soldati, che a un certo punto cominciarono a cambiare, ogni mese li cambiavano, perché? Perché in quel mese insegnaci a cantare come canti tu. E così Antoine insegnava a cantare il Magnificat o il Veni Creator. E dice, era bello al mattino, quando io facevo la doccia, quando ci si svegliava, sentire nelle baracche dei soldati voci giovani che cantavano Veni Creator, magnifica, con l'entusiasmo dei giovani che cantano una canzone bella. E dice il cardinale, pensavo stare a Dio, il canto di ragazzi innocenti, i carcerieri, ragazzi innocenti, e Dio gioisce di di questi canti. E un giorno un soldato gli chiese: ma perché sei sempre così gentile? E lui rispose: perché voglio essere vostro amico. Noi siamo i tuoi carcerieri, ma io ho un amico più grande che dice che voi siete miei amici. Sapete, adesso in Vietnam hanno dovuto mettere una misura per bloccare gli ingressi nei seminari. Una chiesa che esplode. Forse perché per anni tre gocce di vino e una di acqua sul palmo della mano. Se noi non ci scoraggeremo, saremo anche noi così. Per questo mi piacerebbe, abbiamo cominciato con una preghiera, vedete anche questa incorniciata, che dicessimo la preghiera di questo vescovo prigioniero. Io ho detto solo un fatto, ma sarebbe bello. Lui, che vuole essere amico di chi gli era nemico. Ma Gesù ci ha detto: amate i vostri nemici. Se ve la sentite, preghiamo insieme allora. Signore Gesù, sul sentiero della speranza da 2000 anni, il tuo amore come un'onda ha avvolto tanti pellegrini. Ti ho scelto e non ho mai provato rimpianti. Sento che tu mi dici: rimani in me, rimani nel mio amore. Ma come posso rimanere in un altro? Soltanto l'amore può realizzare questo mistero straordinario. Comprendo che tu vuoi tutta la mia vita, tutto è per amor tuo. Signore Gesù, in ginocchio, a tu per tu dinanzi al tabernacolo, io comprendo, non potrei scegliere un'altra strada più felice, anche se all'apparenza ve ne sono le più gloriose. Ma tu, amico eterno, unico amico della mia vita, se mi ordini di entrare nel silenzio del tuo tabernacolo fino alla fine dei tempi, me ne avvolgerò con passi avventurosi. Vedrò tutto, ma mi resterai tu.